Venerdì 20 aprile, www.bandaradio.info presenta il GR di oggi. Buonasera a tutti e a tutte. Oggi venerdì 20 aprile, come ogni giorno dalla redazione di Banda Radio, il nostro GR, il nostro momento quotidiano con l'informazione. Partiamo subito con una cattiva notizia. Una nuova ondata di arresti e perquisizioni ha colpito oggi tutta la penisola, diciamo, in diverse città. È stato individuato un centro a Teramo. Sui fatti del 15 ottobre, ricorderete la manifestazione di Roma. Infatti, a 5 mesi da quel fatidico giorno, la repressione contro il movimento continua senza sosta. All'alba di questa mattina, i ROS e la Digos di Roma ha effettuato nuovi provvedimenti restrittivi e perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri avvenuti nella capitale. Le misure cautelari sono 7 domiciliari e 6 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, che hanno colpito nelle città di Roma, Teramo, come dicevamo in apertura, Ancona, Civitanova Marche, Padova e Cosenza. In una conferenza stampa, la procura di Roma ha dichiarato di aver agito contro soggetti dell'area antagonista ed anarchica, oltre a componenti di tifoserie ultras. La procura aveva sollecitato al GIP addirittura la custodia cautelare in carcere per tutte le 13 persone coinvolte. Il giudice delle indagini preliminari ha invece disposto misure cautelari più graduate. Alla luce di ciò, il procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo ha annunciato il ricorso al tribunale del riesame per ribadire una misura più stringente nei confronti delle persone raggiunte oggi dai provvedimenti. Le accuse in questo caso variano di caso in caso e vanno dalla devastazione alla resistenza pluriaggravata fino al saccheggio. Fra i colpiti ci sono diversi attivisti di Teramo antifascista, fra cui un compagno primo dei non eletti alle ultime comunali, dove era candidato per Rifondazione Comunista. A Cosenza, nel mirino degli agenti, invece, è finito un 52enne dipendente di una coop che lavora per il comune. Nella perquisizione a casa sua, sequestrate solamente delle sciarpe della locale squadra di calcio. Due presunti ultra, questa volta romanisti, sono invece fra i giovani e i domiciliari nella capitale. Invece un altro farebbe parte dell'area anarchica. Altri due, tra cui un migrante boliviano, fanno invece riferimento al coordinamento di lotta per il diritto all'abitare, molto attivo a Roma.
E apprendiamo da Autistici, il collettivo che gestisce il sito anche che ci ospita. Sequestro di ECN dall'FBI. Lo scorso mercoledì 18 aprile alle 16 ore di New York City, le 22 ore locale italiane, le autorità federali statunitensi hanno rimosso un server della colocation condivisa da Rise Up Network a New York City. Il server sequestrato era gestito dal network italiano ECN.org, European Counter Network, il più vecchio fornitore di servizi internet indipendente d'Europa, che tra le altre cose fornisce un servizio di Anonymous Remailer, che è uno strumento che permette ad attivisti e a giornalisti di tutto il mondo di mandare e comunicare in maniera anonima e non controllata da governi e spie varie, con l'obiettivo sotto un'indagine dell'FBI in merito alle minacce e attentati all'Università di Pittsburgh. Infatti all'Università di Pittsburgh da qualche mese arrivano continui allarmi bomba che hanno, diciamo, disturbato la vita didattica del campus, e in merito a questi allarmi l'FBI ha usato questo fatto come scusa per operare il sequestro. Continuiamo, l'azienda che gestisce la struttura ha confermato che il server è stato rimosso in concomitanza con la presentazione di un mandato di perquisizione presentato dall'FBI, ha dichiarato il direttore di Mayfirst, Jamie McClelland. Il sequestro del server non rappresenta solo un attacco contro di noi, ma contro tutti gli utenti di internet che dipendono dalle comunicazioni anonime. hanno subito interruzioni di questo sequestro, infatti accademici, artistici, storici, gruppi di femministe, gruppi che si occupano dei diritti gay, archivi di documentazione, gruppi che si occupano della libertà di parola. Il server includeva la main list Cyber Rights, la più vecchia main list italiana di discussione sui diritti digitali, un gruppo di solidarietà ai migranti messicani e altre main list che si occupano di attività di supporto ai popoli che lottano per l'autodeterminazione dei lavoratori in America Latina. Ricordiamo che ECN ospita anche il progetto Antifa, che si propone come osservatorio sull'estrema destra italiana, e le caselle email di decine e decine di attivisti. La cosa che più ha sconvolto ed è stata criticata nei confronti del sequestro dell'FBI è che per indagare su un possibile reato che non si sa neanche bene se è attribuibile all'operato del server, in quanto permetteva soltanto di mandare email in maniera anonima, anziché chiedere documentazione dei log, che comunque non esistono in quanto Anonymous Remailer non li permette, hanno sequestrato e reso impossibile, togliendo gli strumenti di lavoro a centinaia e migliaia di persone.
E dalla repressione nazionale con arresti e perquisizioni per quanto riguarda Roma 15 ottobre alla repressione internazionale col sequestro del server di ECN, passiamo al vittimismo del nano. Si tratta del nostro ex premier che tanto ci manca, Silvio Berlusconi, che è tornato quest'oggi a far parlare di sé per quanto riguarda il processo del caso Ruby e dei vari festini ad Arcore. Sono venuto qui a vedere questa sceneggiata, una grande operazione mediatica di diffamazione. Apre così Silvio Berlusconi in una pausa dell'udienza del processo Ruby in cui è imputato. L'ex premier inoltre ha detto che è uno scandalo l'uso dei soldi pubblici per questo processo inutile. Ed ecco le sue ragioni, le sue motivazioni. Berlusconi dice che mantiene queste ragazze perché hanno avuto la vita rovinata da questo processo, ha detto Berlusconi appunto in questo intervallo di processo. L'ex premier ha ribadito che a casa sua si tenevano soltanto cene eleganti e che dopo cena si scendeva al piano sottostante in un locale che era sostanzialmente la vecchia discoteca dei suoi figli, e quando gli facevano notare che le ragazze giù nell'ex discoteca dei suoi figli facevano spettacoli contro travestimenti da poliziotta e altro, Berlusconi ha sottolineato che facevano soltanto gare di burlesque e quindi si esercitavano. L'ex presidente del Consiglio ha parlato di un'atmosfera di gioiosità, serenità e simpatia. Silvio Berlusconi viene chiesto se riprenderebbe quindi a fare gare di burlesque a casa sua. E lui risponde sì, perché è uno spettacolo che mi piace molto ed è meno estremo di quello che si vede in TV e in teatro. Questo sostanzialmente tra le motivazioni dei suoi simpatici siparietti organizzati a casa sua. Tra l'altro una precisazione che in queste gare di burlesque i vestiti delle ragazze erano abiti donati da Gheddafi. Gli aveva donato circa una sessantina di abiti nella sua ultima visita al palazzo del Premier. E poi ha sottolineato infine che, sempre Berlusconi, che è stato un suo dovere fare quella famosa telefonata in questura dove si segnalava Ruby in quanto nipote di Mubarak. A proposito sempre dell'ex premier che mantiene le ragazze perché questi processi gli hanno rovinato la vita, poco fa ci chiedevamo con tutte le vite che ha rovinato Berlusconi negli ultimi 20 anni agli italiani, chi ci mantiene a noi? A proposito di un altro mantenuto, non aveva intenzione di ricattare Silvio Berlusconi ma di chiedergli soltanto un prestito, un aiuto, un altro della graduatoria infinita dei possibili mantenuti dell'ex premier. Si tratta di La Vitola, Walter La Vitola, che ha spiegato al GIP Dario Gallo la richiesta di 5 milioni di cui sua sorella Maria aveva parlato agli inquirenti. Un prestito, però, ha puntualizzato La Vitola, e non un ricatto come si era sostenuto. Nessuna corruzione internazionale, ha aggiunto, promettendo chiarimenti sugli appalti Finmeccanica, e c'è anche un affair di Brillanti in Zambia. Ah, però.
Cancellieri, uso scotch offende dignità, ma uso maschera è legittimo. Usare misure coercitive come lo scotch sulla bocca nei rimpatri è un comportamento estemporaneo e soprattutto offensivo alla dignità della persona, ha detto il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri nell'informativa alla Camera sul caso dei due algerini rimpatriati. Questi, aggiunto, hanno però manifestato sin dall'inizio aggressività e forte resistenza. Il ministro ha poi ricordato che l'uso delle mascherine non contravviene alle disposizioni europee, come se i rimpatri fossero qualcosa di umano invece. E leggiamo da Osservatorio Repressione: poliziotti a processo per la morte di Michele Ferrulli. L'uomo è morto lo scorso 30 giugno a Milano per l'arresto cardiaco, mentre alcuni agenti intervenuti per sedare gli schiamazzi lo avrebbero percosso. Ci sarà un processo per l'omicidio colposo di Michele Ferrulli. L'avviso di conclusione indagini preliminari è stato appena recapitato ai poliziotti, che la sera del 30 giugno 2011 giussero in via Varsavia a Milano a bordo di una volante. Qualcuno era infastidito al volume della musica che proveniva da un furgone. Qui, secondo il PM, cagionavano la morte di Ferrulli agendo in cooperazione, con negligenza, imprudenza e imperizia, consistite nell'ingaggiare una colluttazione eccedendo i limiti del legittimo intervento, percuotendo ripetutamente la persona offesa in diverse parti del corpo, pur essendo in evidente superiorità numerica, e continuando a colpirla anche attraverso l'uso di corpi contundenti, quando la stessa era immobilizzata a terra. Sembra di rileggere i reati contestati molto simili e le fasi che portano all'uccisione di Federico Aldrovandi, appunto. 6 anni prima, in un Alba Ferrarese a fine di settembre, la scena di 4 giovani uomini, hanno dai 30 ai 34 anni, che si accaniscono con furia su un uomo solo, disarmato e più anziano. Ferrulli aveva 51 anni. Finché, secondo l'ordinanza del PM, sarebbe giunta la morte come conseguenza del violento attacco ipertensivo dovuto allo stress emotivo del contenimento delle percosse.
E arriviamo a Palermo, notizie dalla nostra città. Partiamo con i dipendenti della GESIP, la società di servizi che fa capo al comune di Palermo, che oggi ha protestato questa mattina davanti a Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della regione. Proprio ieri, dobbiamo dire che circa 1800 lavoratori precari hanno ottenuto la proroga dei loro contratti, che sarebbero scaduti domani fino a giugno.
E leggiamo dall'ANSA: un maxi intervento delle forze dell'ordine all'alba di oggi a Palermo dopo il servizio denuncia di 2 sere fa realizzato da Striscia Notizie. In 2 diversi quartieri della città, Albergheria e Borgovecchio, in atto il trasferimento all'ippodromo di alcuni cavalli utilizzati sia per il traino delle carrozze turistiche che assediano il centro storico e verosimilmente per corse clandestine.
A sempre notizie dall'isola. È iniziato stamani dinanzi alla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani il procedimento a carico di Carmelo Patti, patron della Valtour di Finale di Pollina. Nei confronti dell'imprenditore originario di Castelvetrano, la DIA ha chiesto il sequestro dei suoi beni, valutati in oltre 5 miliardi di euro, richiesta rigettata dal Tribunale in attesa della conclusione del procedimento avviato oggi. L'accusa ha chiesto oggi l'audizione di due collaboratori di giustizia, trattasi di Angelo Sino e Antonio Giuffrè. Diamo notizia di un'iniziativa che si è svolta oggi pomeriggio alla Sala Consiliare a Piazza 25 Aprile a Sant'Ambrogio di Susa a Torino, il premio Bruno Carli alla memoria di Vittorio Arrigoni. Reporter e scrittore, cooperante e pacifista, sono stati presenti Gilberto Pagani, avvocato della famiglia Arrigoni, e Angela Lano, direttore di InfoPal. Il premio Carli è un riconoscimento che ogni anno il Film Fest dedica ad esponenti che operano o hanno operato in modo significativo sul territorio, promuovendo temi legati ai diritti civili, alla pace, alla solidarietà e alla sostenibilità ambientale, a realtà che si sono distinte in particolare per i veri cambiamenti tramite la promozione di buone pratiche e di nuovi stili di vita. Il Valsusa Film Fest intende con questo premio ricordare in modo concreto la figura di Bruno Carli, un grande partigiano, fondatore del Valsusa Film Fest, uomo molto amato in Valsusa, in particolare dai giovani, per il suo spiccato senso dell'ironia e per la sua grande capacità comunicativa.
Riparte la campagna Lasciateci Entrare, l'iniziativa messa in piedi da un vasto cartello di associazioni lo scorso anno per denunciare la circolare Maroni, che bloccava l'accesso della stampa nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri. Oggi denunciano i promotori della campagna, motivando quindi a nuova mobilitazione: nonostante le rassicurazioni del ministro dell'interno Anna Maria Cancellieri, l'accesso è ancora difficile. Per questi motivi si avvia una nuova mobilitazione legata alla campagna europea Open Access Now, cioè che dal 23 al 28 aprile vedrà parlamentari e operatori dell'informazione visitare diversi CIE, che sono i centri di identificazione ed espulsione, i CARA, centri di accoglienza per i richiedenti asilo, per riportare l'attenzione pubblica su questo tema. In Sicilia ricordiamo gli appuntamenti di venerdì prossimo al CPT di Pian del Lago a Caltanissetta e a Trapani anche.
E a proposito di appuntamenti, chiudiamo questo GR con la notizia di un presidio che si terrà dalla mezzanotte di stasera, praticamente, che si terrà dalle 9 del mattino fino alle 12 di domani, presidio al carcere Bassone di Como, in solidarietà ed a sostegno delle lotte di tutti i detenuti e di tutte le detenute. Musica, interventi e microfono aperto a promuovere l'iniziativa e il collettivo Dintorni Reattivi di Como. E sempre domani ci sarà un altro corteo che partirà sempre alle 9 del mattino contro la discarica del Castagnaro. No alla discarica né al Castagnaro né altrove, l'appello mandato dai comitati, che scrivono che non dobbiamo permettere di calpestare i nostri diritti, possono essere anche in 2000, ma noi abbiamo ora il dovere di difendere le future generazioni e noi stessi dai mali che porterà questo disastro. Non possiamo fermarci perché nessuno potrà ripagare i sacrifici di una vita mandata in fumo, nessuno ci comprerà una villa a Posillipo, dove di certo non si sente la puzza, ma soprattutto nessuno potrà riportarci in vita tutti i morti per tumore e nessuno potrà dare un futuro migliore ad un bambino nato malformato. Invitiamo alla massima partecipazione al corteo che, ripetiamo, si terrà domani mattina alle ore 9 con partenza dal presidio di Via Campana al Castagnaro. Con questo noi vi ringraziamo per l'ascolto, vi auguriamo una buona serata a tutti e a tutte, rimandiamo l'appuntamento col nostro GR a domani sempre alle 20. Buona resistenza.